Questo gesto avrebbe avuto un senso se fatto qualche tempo fa, qualche mese fa, un paio d'anni fa, ma adesso avrebbe anche poco valore. Quindi, più che entrare nel merito, insomma, dell'oggetto, quindi delle dimissioni in massa di tutto l'apparato politico, chiamiamo così, voglio entrare un po' nel merito, cioè nelle motivazioni che comunque sia vengono analizzate in questa mozione. È chiaro, sappiamo tutti che il Fondo di solidarietà ci penalizza in maniera clamorosa e ingiusta, questo lo sappiamo, e purtroppo finché non cambieranno le cose a livello normativo questo continuerà a succedere. E sappiamo purtroppo da tempo che il numero dei nostri dipendenti è insufficiente per quella che è la mole di lavoro e per quello che sono i bisogni della città. Ma appunto, sapendo questo, sapendo che l'amministrazione comunale non ha le risorse necessarie, sapendo che non abbiamo le risorse umane neanche per garantire dei servizi all'altezza di quelli che tutti ci aspettiamo, la programmazione dell'amministrazione e anche nella gestione del territorio dovrebbe tener conto in primis di questo aspetto. Se invece noi come amministrazione continuiamo a programmare il territorio con una espansione in termini di edificazione, quindi di nuovi insediamenti e di nuovi abitanti che vengono alla Dispoli, e quindi di ulteriore necessità di servizi e quindi di ulteriore lavoro per i nostri uffici comunali, questo processo non solo non si fermerà, ma continuerà a crescere. E questa amministrazione in questi anni, e il piano regolatore, la variante al piano regolatore, è proprio l'esempio più lampante, in questi anni non ha fatto altro che continuare su questa strada, cioè prevedere nuovi insediamenti, prevedere nuovi abitanti, prevedere un aggravio del carico urbanistico, quindi problemi anche a livello di viabilità, a livello di impianto idrico. Sappiamo, insomma, abbiamo problemi all'estate perché c'è una maggiore richiesta da parte dell'utenza che raddoppia, se non addirittura di più. Quindi, dicevo, è in considerazione di questi fattori, di queste criticità, che si dovrebbe anche gestire l'attività di programmazione del governo del territorio. E quindi questo è l'aspetto che cozza tra quello che il sindaco ha detto e quello che il sindaco ha fatto in questi anni. Cioè, se sappiamo che non siamo in grado di fornire servizi all'altezza perché purtroppo i mezzi sono questi e i dipendenti sono questi, ci dovremmo un attimino fermare, capire che non è questa la giusta direzione, e correggere il tiro dopo aver adeguato i servizi. Parlo in generale, la parola servizi è un po' generica, però diciamo, dopo aver adeguato i servizi generali al numero di abitanti, dopo aver raggiunto un livello qualitativo accettabile, cosa che adesso non è, potremmo magari pensare di proseguire con una sorta di espansione, forse, vedremo in che termini. E quindi di andare a individuare nuove aree per poter insediare nuovi abitanti. Ma, ripeto, c'è una discordanza tra quello che è stato fatto e quello che è stato detto. Ora, non so se la mozione verrà votata, oppure se, magari ce lo dirà bene il consigliere, o se rimarrà solamente una provocazione e poi verrà ritirata. È chiaro, io non sono favorevole al fatto di dovermi dimettere per una questione di protesta. Io invito casomai a non votare più l'attuale governo, visto che non ha preso in considerazione tutte le nostre proteste, sindaco, visto che chi ci dovrebbe rappresentare non ci prende in considerazione, non li votate più. Io certo, questo governo, sia a livello regionale che a livello nazionale, non lo voterò. Poi il sindaco giustamente dirà sì, ma neanche gli altri governi precedenti ci hanno preso in considerazione. È una provocazione anche la mia. E non sono poi d'accordo sull'ultima parte della mozione che dice che in questo, cito così a memoria, in questo modo, insomma, in questo momento in cui ci troviamo, in queste condizioni, non siamo in grado di garantire trasparenza e efficacia all'azione amministrativa. Efficacia forse no, anche un po' almeno per quanto mi riguarda, per incapacità, ma trasparenza non vedo per quale motivo no. La trasparenza non è una cosa che può essere inficiata dal fatto che non abbiamo mezzi economici, finanziari e che abbiamo pochi dipendenti. La trasparenza è una cosa che non c'entra nulla. L'efficacia, in qualche modo, ovviamente sì, perché avere 7 milioni, 2 milioni, 3 milioni in più, vorrei vedere se cambia o no in termini di efficienza, cambia tutto quanto. Però la trasparenza è una cosa che secondo me non viene intaccata da questo tipo di criticità. Quindi, per quanto mi riguarda, aspetterò di sapere se la mozione verrà votata, cioè, o meno, o se verrà ritirata, se rimarrà una provocazione, però io non credo che la soluzione sia quella di dimetterci, anche perché non credo sortirebbe alcun tipo di effetto per quelli che poi devono darci delle risposte che al momento non sono ancora arrivate. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Ci sono interventi?
consigliere D'Alessio, prego.
Allora, da quando il sindaco Pagliotta è stato eletto in consiglio comunale, io sento questo tipo di discorso che oggi è ritornato tra i banchi del consiglio comunale. Quindi il sindaco, nel momento in cui ha iniziato a governare, subito ha denunciato questo stato di fatto, cioè le risorse umane poche e le risorse finanziarie pochissime per un comune come la Dispoli, che si trova in queste condizioni, bisogna anche spiegarlo soprattutto ai cittadini. La Dispoli confronta molti comuni, il sindaco l'ha accennato, ma io lo voglio meglio esplicitare, confronta molti comuni che rimangono stabili durante gli anni, ha svolto una crescita paurosa da un punto di vista demografico. E questo significa gestire molti servizi, cioè significa scuole, significa strade, significa un po' tutto. E queste cose vengono gestite con le risorse umane che il comune ha, che purtroppo però non sono effettive, e con le risorse finanziarie che un comune ha, che purtroppo per la Dispoli sono pochissime. E nulla ha fatto le altre istituzioni, nulla hanno fatto le istituzioni per dare una mano ai comuni che si trovano in queste condizioni, come il comune di La Dispoli, che hanno avuto questa crescita spaventosa, che deve gestire i servizi e che comunque La Dispoli in queste difficoltà, e bisogna questo dirlo, come qualcuno rivendica per questione di facciata una situazione contraria, devo dire che l'amministrazione ha gestito anche in queste difficoltà questi servizi e queste cose abbastanza bene. Però non basta, perché non è solo la responsabilità di un sindaco o di un consiglio comunale. Noi non siamo talmente forti di poter praticamente dire al governo o dire alla Regione Lazio che le cose non vanno. Insieme a noi ci deve essere tutto un discorso istituzionale che la Costituzione ci ha insegnato che devono prendere parte nel momento in cui si vanno a grosse decisioni. Perché non è che c'è solo un comune come la Dispoli, ma ce ne sono molti in Italia. Quindi bisogna avere quella forza politica per mettere insieme queste esigenze e dire al governo, perché il governo è formato da partiti, da posizioni politiche, da rappresentanti che vengono da comuni, che vengono da realtà che praticamente amministrano questo nostro territorio che si chiama Italia, ma che comunque è suddiviso, così come ci ha imparato il Partito Popolare a suo tempo, dalle realtà che erano piccole realtà di autonomia dei comuni. Cioè la democrazia è partita dalle realtà piccole, così come ci ha insegnato D'Osturzo con il Partito Popolare, le realtà dei comuni, il decentramento. Lì che è partito veramente la democrazia, il governo, quando si sono dati poteri ai comuni di autogestirsi. Allora autogestirsi significa pure andare a vedere le difficoltà di alcuni comuni come quello di La Dispoli. E la verità è che i partiti che in questo momento gestiscono i governi italiani a qualsiasi livello, provinciale, regionale e nazionale, non gli è fregato nulla. Questa è la realtà fondamentale. Il sindaco so che si è fatto in quattro, è andato a Roma, ha parlato una volta con il presidente della regione, quando c'era il presidente della provincia, l'assessori, i ministri, i sottoministri di un colore o dell'altro, ma a nessuno gli è interessato nulla di questa realtà che sta vivendo la Dispoli, e come la Dispoli ci sono anche altri. Vediamo il problema di Ardea, ecco. Quindi è anche vero che praticamente non c'è più in Italia una coscienza politica e amministrativa che vada a vedere alla radice le realtà per dare delle soluzioni. Non ci sono più i partiti che agiscono per dare praticamente una risposta ai problemi. Ma qui si lavora tutto contro, in un clima avvelenato, in un clima dove praticamente il sindaco di Ladispoli è PD, allora deve morire. Quello governa, a me che me frega, so fare i suoi. Cioè questo è l'atteggiamento oggi. Se non finisce questo clima avvelenato, questo modo di governare, di stare sempre in competizione, parolacce l'uno contro l'altro, ma non in una condizione di dare risposte e risultati veri ai problemi, perché oggi governa Pagliotta, domani può governare Grando o un'altra persona, ma il problema rimane. I vigili, non è che se governa Grando si moltiplicano e diventano 50. Allora è un problema della città, e quindi questo, quindi può darsi pure, perché ti ci vedo insomma a fare i miracoli. Ecco, quindi di fronte a questa situazione, che è un clima avvelenato, io credo che prima di tutto in Italia vada recuperato il senso politico dell'amministrare, il senso politico di vedere che avvelena e non vede più i problemi, per poter arrivare a dare delle soluzioni. La mozione, certo che è provocatoria anche nel periodo in cui praticamente viene messa qui in Consiglio Comunale, quasi alla fine, il nostro sindaco questo problema l'ha accennato da subito, non ci è riuscito a risolverlo. Perché? Perché i problemi sono altri, quelli di natura sociale, quelli che vi ho detto io. Perché non esiste più la politica, perché non esiste più la programmazione, non esiste più il progetto, non esiste più il senso civico di fare politica. Questo è il vero problema in Italia. E quindi è necessario recuperare tutto ciò per fare in modo che si risolvano questi problemi facendo politica, quella vera.
Grazie consigliere D'Alesso, consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che quello che ha detto il consigliere D'Alesso in parte è vero, perché oggi purtroppo i partiti e la politica non incidono più come una volta. È cambiato tutto, è cambiato radicalmente tutto, per un semplice motivo, perché i governi che si sono succeduti tutti hanno preso degli accordi con l'Unione Europea, e quindi prendendo quegli accordi sui vari trattati non hanno fatto altro che aggravare la situazione dell'Italia come Stato nazionale, per un semplice motivo, perché hanno messo dei rapporti tra debito pubblico, deficit e PIL che sono notevolmente distanti da quello che dovrebbe essere la politica reale di uno Stato, che è quella di effettuare degli investimenti per far ripartire il prodotto interno lordo. Questo oggi non avviene, siamo in un momento di forte deflazione, siamo in un momento in cui il nostro Paese praticamente è imballato con tutte le politiche che vorrebbero mettere in atto, ma non ci si riesce, e questo naturalmente a cascata porta che ci sono dei tagli ai vari enti che si susseguono, quindi regioni, province e comuni. E gli enti locali in particolare sono quelli più penalizzati, anche se c'è la notizia di qualche giorno fa che l'ANCI è riuscito a introdurre degli emendamenti sul decreto che è in conversione in questa settimana sulla sicurezza degli enti locali, e in questo decreto è stato stabilito che ci sarà il turnover per il 2017 all'80% per la polizia locale e per il 90% mi sembra per il 2018, no, per il 100% del 2018. Questo significa, già è un grande passo in avanti, perché viene eliminato quel parametro che veniva messo, che riguardava il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente, che doveva essere inferiore al 25%. Dovrebbe essere stato superato questo qui per quanto riguarda quel settore della polizia locale, che naturalmente non grava sulla spesa dello Stato, perché questo grava sugli enti locali, perché le assunzioni che riguardano gli enti locali gravano sugli enti locali, quindi non sono una spesa statale. Sembra che ci stanno lavorando e stanno cercando di sbloccare anche tutti gli altri settori che riguardano gli enti locali, quindi non solo la polizia locale. Se riuscissero nell'impresa, probabilmente già dal prossimo anno si potrà incominciare ad assumere, e questa è una buona notizia, perché forse si rimette in moto un pochino quello che è, diciamo, la protesta maggiore degli enti locali, che è quella di avere personale inferiore rispetto alle attese della popolazione, no? E quindi questa potrebbe essere una cosa di sblocco. Ci auguriamo appunto che riescano a farlo per gli altri settori. È chiaro che la mozione di questa sera, che naturalmente c'entra pienamente il problema, sicuramente è provocatoria, è chiaro che però il problema principale è quello che il nostro Stato dovrebbe incominciare a tagliare fortemente in tutto ciò che riguarda la spesa pubblica, per un semplice motivo. Io parlo a livello alto, quindi ministeri e altre questioni, magari cercando di tagliare lì e potenziando alcuni settori cruciali come la sanità, che forse è la nota dolente, viste le lunghe file di attesa che ci sono negli ospedali e in tutti i posti appunto di emergenza e così via, il taglio dei posti letti e così via, e quindi dovrebbero potenziare quel settore e magari altri, e depotenziare dei settori che magari non rendono, e finché lo Stato non farà questo, purtroppo noi avremo un debito che cresce e avremo uno Stato imballato, che naturalmente a oggi non riesce nell'Unione Europea neanche a sviluppare quelli che sono quelle politiche che servono a effettuare gli investimenti di una nazione per fare in modo di far ripartire il PIL, perché oggi purtroppo siamo fermi, il PIL non supera l'1%, e questa non è una cosa buona, perché se andiamo avanti così, purtroppo, mi auguro di no, ma possiamo arrivare vicini alla questione greca. Quindi speriamo bene che i nostri governanti si illuminino un pochino. Grazie.
Grazie consigliere Pinge. Ci sono interventi? Consigliere Grimaldi, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Segretario Generale, i consiglieri, assessori in aula, il pubblico e i radioascoltatori di Centro Mare Radio. La mozione che ha letto il consigliere Caggiola per me non è una provocazione. Io già gliel'ho spiegato, ho cercato quando l'ho ricevuta protocollata, perché tutto può essere, cioè se dobbiamo perdere tempo, dice, facciamo una provocazione e poi continuiamo, iniziamo a riparlare in Consiglio Comunale dell'andamento amministrativo del Comune di Latisma. Io già gliel'ho detto e non lo ripeto in Consiglio Comunale, io quella mozione la chiedo di completarla con tutti i dati tecnici, perché quando si parlano di 7-8 milioni di trasferimenti che non arrivano dallo Stato italiano, io sono abituato a confrontarmi con i dati tecnici. Allora, se io devo sollevare una grossa problematica dicendo che noi ci dimettiamo e andiamo sotto il Parlamento, io sono d'accordo, sono il primo, però con i dati veri, i dati dove diciamo che veramente i 7-8 milioni non vengono trasferiti. Beh, si parla in questa mozione di una cosa generale. Quindi se noi ci organizziamo e tiriamo fuori i dati tecnici, io sono il primo a votare questa mozione a livello completo. Faccio un esempio. È vero che il comune di Ladispoli, io sono 10 anni che sto in amministrazione a Ladispoli, chi mi sente, ho fatto l'assessore, adesso faccio il consigliere, però ho sempre cercato nel mio comportamento di valutare tutti i dati tecnici relativi alla finanza locale. Stasera sento dagli amici consiglieri che è colpa dello Stato, è colpa della Regione, è colpa dell'Europa, sì, però quando tu hai da amministrare dei soldi pubblici devi fare in modo di avere dei dati certi. Andiamo nel particolare. Il governo dal 2014 ha variato ha imposto 2 cambiamenti finanziari per gli enti locali. Siamo passati da l'ente locale, qual è l'introito dell'ente locale? Le tasse, diciamo, dell'igiene ambiente, le tasse sugli immobili e la lotta all'evasione fiscale. Queste sono le entrate di un comune. Non è che il governo dice ti manca 1 milione e te lo do. Nel particolare andiamo al fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà fino al 2015 veniva calcolato con una tecnica che sì è vero ti toglievano e non ti davano delle cifre, però a fine anno ti compensavano, perché volevo ricordare che noi siamo passati dal 2015 che si paga la cosiddetta TASI, sarebbe la prima casa, che il governo trasferisce in modo totale. Qual è la mancanza di differenza dei trasferimenti sulla prima casa? E questi sono i dati certi che io mi ricordo a mente, perché stasera non ho portato la borsa con i dati. Però a mente mi posso pure sbagliare, ma noi parliamo di introito prima casa di 4 milioni e 4, trasferimenti dallo Stato, su una nostra richiesta di 4 milioni e 250, anno 2015. Adesso noi con la TASI e l'IMU, lo Stato, il famoso discorso che si faceva, non lo faceva prima Gaggiola, la seconda casa sarebbe l'IMU. L'IMU lo Stato chiede il 7,60%, quindi 7,60% a millesimi. Noi abbiamo incrementato al 16%. Qual è il problema? Che quando i cittadini vanno a versare l'F24, ci sono dei codici, cosiddetti codici di trasferimento presso l'ente locale e presso lo Stato. Lo Stato dice alla Dispoli, e questi sono dati certi perché non li diamo noi, ma lo dà il governo, dice alla Dispoli, c'hai, faccio un esempio, 2 milioni di metro quadri di case, di seconde case, mi devi trasferire il 3,8% del 7,6, quindi il 50% di quello somme già stabilite. Quello che il Comune di Ladispoli chiede a tutti i consiglieri, al sindaco, di far quadrato sui dati tecnici, perché a mie informazioni noi come Comune non sappiamo questo 3%, quindi parliamo di un 3 per 1000, scusate, un 3%, 3 per 1000, i dati certi che entrò il comune di Ladispoli. Si parlano dei 14 milioni tra prima casa e seconda casa, però noi non siamo in grado, e questo perciò ho detto, per me la mozione non è provocatoria. Se noi riusciamo ad avere i dati tecnici dicendo guarda abbiamo ragione, perché a noi ci risultano questi dati tecnici, possiamo fare un impegno, cioè possiamo dimetterci, fare le manifestazioni contro il governo, contro la regione e chi per esso. Perché? Non siamo ancora capaci di avere i nostri dati certi come introito sull'F-24. Dove c'è la differenza per far capire ai cittadini? Mo, tecnicamente non voglio aprire un discorso, voglio fare un discorso molto più per farmi capire. Questo 3 per 1000 a quanto ammonta? A 1 milione, 2 milioni, 2,5 milioni. Allora, una volta che noi stabiliamo, è certo c'è la ricerca di poter con gli uffici tirare fuori questi dati. Questo parliamo del discorso dei trasferimenti col fondo di solidarietà. Poi l'altro discorso sul trasferimento storico da parte degli enti di sovracomunale, lì va fatto un altro, avere altri dati certi sui trasferimenti da parte dello Stato negli ultimi, a me mi hanno insegnato, almeno negli ultimi 5 anni, trasferimento storico da parte degli enti sovracomunali. E si va a vedere quello che ti danno è tu come li spendi. Prima si parlava di spese correnti, noi abbiamo una spesa corrente di circa 31 milioni di euro. E qui io mi sono sempre battuto sulla la cosiddetta omogenizzazione del personale. Perché è vero che noi abbiamo 102, 103 dipendenti, però ci scordiamo che ci abbiamo delle partecipate che forse arrivano, stiamo su quei numeri, mi ricordo 85, 90, circa 85, 90. E quando tu vai a fare la spesa corrente, il costo più alto è il personale. Ma questa amministrazione è riuscita ad amministrare con i soldi che ci aveva, fino a un certo punto, il personale di questo comune, perché noi non dobbiamo dire il personale è il comune, ci abbiamo le partecipate, ci abbiamo il personale del servizio igiene ambiente, perché il servizio igiene ambiente fa parte delle spese correnti. E se noi andiamo a sommare quanto è, siccome invito i cittadini, oramai tutti hanno i tablet, i telefonini, sull'hub pedone del comune, basta vedere il controllo di gestione, perché questo è anche un vanto da parte del comune. Siamo stati uno dei primi comuni, va bene, a chiedere il controllo di gestione sugli atti amministrativi. È dal 2014. Quindi il controllo di gestione significa che tutti i cittadini, chi vuole, va sul sito del comune Labbo Petrolio, vede quanta è la spesa del personale con nome, cognome e indirizzo. Perché come siamo noi consiglieri, assessori, sindaci obbligati a fare la nostra dichiarazione sulla trasparenza, così sappiamo il personale quanto ci costa e quali sono i servizi. Voglio concludere dicendo, quindi io non l'ho presa come la mozione a livello goliardico, ma molto seria. Se, e questa è la proposta, quella mozione può essere, se viene completata con i dati veri, non veri, certi, perché la certificazione serve per poter dire allo Stato tu mi stai dando 1 milione in meno, 2 milioni in meno, 3 milioni in meno. Poi se vogliamo parlare a livello politico, o politichese o sindacalese, va bene, però alla fine noi stasera siamo un consiglio comunale dove dobbiamo decidere di fare, avere una sfida contro gli enti sovracomunali. Quindi facciamo un esame di coscienza, mettiamoci attorno al tavolo tutti i consiglieri, vediamo se è vero che lo Stato non trasferisce i soldi, e se è vero, io sono il primo a dimettermi. Quindi queste, e chiudo, tutte queste cose vengono fatte, e secondo me l'abbiamo già fatte nel passato, e qui Nardino D'Alessio lo diceva, bisogna migliorare, perché poi l'amministrazione di Ladispoli non è che è così carente, no? Visto e considerato che nel 2012 eravamo il primo comune del Lazio a livello amministrativo. Quindi non è che questa amministrazione è carente, bisogna migliorare, perché quando un po' di riposo, devi riprendere nel migliore dei modi. Per quale motivo? Perché il comune di Ladispoli, è vero, può darsi che siamo in difficoltà, ma fino a quando io non leggo le carte, non studio le carte, io dico sempre che questo comune può essere uno dei comuni più ricchi d'Italia, più ricchi d'Italia, e non dico fesserie. Quindi ben venga una riunione fra noi consiglieri per valutare i dati tecnici e dimetterci da questo consiglio comunale. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Sono iscritti a parlare. Consigliere Fragnoli, prego.
Buonasera a tutti, buonasera a chi è in aula e buonasera a chi ci ascolta. Sì, io ho ascoltato con attenzione la mozione di Ladispoli 2.0 del gruppo e ho ascoltato anche quello che poi è stato detto in conseguenza. Condivido quello che poi peraltro ha detto il consigliere Grimaldi, condivido un incontro dove si possa parlare di dettami tecnici, dove si possa parlare di cifre, e se poi effettivamente questo dovesse corrispondere a vero, ahimè, ne potrei prendere atto e sì, mi dimetterei anch'io.
Grazie consigliere Fagnoli. Non ho iscritti a parlare. Consigliere Fierli, prego.
Sì, grazie presidente. Buonasera ai colleghi consiglieri, alla giunta, al sindaco, a chi ci ascolta al Centro Mare Radio e ai presenti in aula. Io devo dire e porre molta attenzione alla mozione posta dal gruppo consigliare ISPO 2.0, che poi una mozione che è arrivata alla mia attenzione, all'attenzione del gruppo della ISPO Città, l'8 marzo, e in particolar modo è stata un documento importante che io ho portato in giro per la città. Perché? Perché è vero, tante volte in questi 5 anni ci siamo trovati sempre a parlare guardando la testa e aspettando che cadevano qualche soldo dagli enti sovracomunali, perché sapevamo che lavoravamo sempre in emergenza, nonostante i cittadini versavano soldi, quindi tributi alle casse del comune per giustamente andare alle casse dello Stato. Poi a un certo punto venivano tolti, in una gran parte, e si parla in questa mozione, e si parla anche poi anche negli uffici della contabilità della ragioneria, di circa 7-8 milioni che in un bilancio comunale di una città come Ladispoli fanno male. Ma sono andato in giro proprio con questa mozione perché, ecco, il motivo era questo, era sorto che si sentiva queste voci, ma a volte dico, ma non è vero, poi quello che succede dentro, i conti, i non conti, chi è dalla minoranza dice, pone delle attenzioni sui bilanci, giustamente, però le persone non ci credono, perché poi non è che esce sul giornale questo, non esce sul giornale Messaggero, non esce sul Corriere della Sera. E quindi andando in giro questo, dicevo, guardate signori, questa è una realtà che oggi addirittura viene a compromettere anche, anzi può compromettere anche la nostra carica, perché poi consiglieri che fanno parte di questa lista, di questo gruppo consigliari, chiedono in forma di protesta, io leggo questo, di toglierci da questo incarico perché è impossibile governare. Ma è impossibile governare perché ne parla chiaro, ma non solo per governare, anche proprio per amministrare. E se si parla di amministrazione si parla di atti amministrativi. Gli atti amministrativi li fanno le persone, Non è soltanto un click di un tasto. Lo fanno le persone, come potrebbe essere anche i servizi anagrafe. Le persone, i cittadini che arrivano, dicono che è chiuso, prendono un appuntamento oggi, invece l'appuntamento è fra 2 settimane, e forse assumiamo anche la sanità pubblica, per fare una carta d'identità però, non un intervento o un trapianto. Questa è una realtà difficile, che fa pensare che un'amministrazione, anche forse in passato, ha lavorato sempre in emergenza. Quindi un dettaglio non indifferente, questa mozione che veramente prendo con grande spunto e consapevolezza, perché è una realtà molto negativa, che però, ahimè, dovrebbe essere presa in carico da tanti comuni italiani, perché forse alla fine il nostro atteggiamento di protesta sarebbe una goccia in mare. Sarà una buona protesta, ma una goccia in mare. E questo non vuole essere una goccia in mare, quindi una dispersione di forza nei confronti di quella protesta che può essere utile, ma fatta insieme a altri comuni. Quindi sarebbe interessante porla agli altri 400 comuni circa, che sicuramente hanno queste difficoltà. D'altro canto però il Comune di Ispoli, l'amministrazione che ha lavorato in emergenza, ha cercato di mantenere i servizi, anche cercando di non toccarli dal punto di vista economico. Parliamo della mensa scolastica, del trasporto scolastico. Quindi in realtà c'è qualche nesso che forse lavorare in emergenza fa tirare fuori un'espressione massima di quelle persone, e qui chiamo in causa anche la minoranza, che ha posto anche importanti quesiti da poter dare vantaggi, di poter dare dei servizi alla città, senza toccarli dal punto di vista economico. Un altro aspetto che ho preso spunto, anche il sindaco ha fatto anche un contesto storico, la Dispo è vista veramente sotto una spesa storica, è vista come una città di 20 anni fa, ma se andiamo adesso in giro e lo diciamo questa cosa, i cittadini non ci credono, ma in realtà purtroppo i cittadini credono che noi siamo una città di 40.000 abitanti e quindi tutte le tasse che paghiamo stanno qui. Ma non è così, purtroppo non è così, e questo fa male, perché se io pago le tasse per poi trovarmele in servizi, vedo che è la metà delle tasse pagate per servizi, quindi la metà, e non ci sta bene, questo non ci sta bene. Un altro aspetto importante che sottolineo, una città che è chiamata da altri cittadini che vengono da altre città a insediarsi qua. Non siamo noi che li chiamiamo, gli altri cittadini di altre città a venire alla Dispoli, se no andavano anche a Cerveteri, ma Cerveteri non cresce con un delta demografico in aumento. No, scelgono la Dispoli. Beh, se scelgono la Dispoli vuol dire che sceglieranno anche un posto dove dormire, un posto giustamente dove poter lavorare anche, ma soprattutto dove risiedere. Questo fa capire che aumentano i cittadini, ma i servizi possono giustamente rimanere gli stessi. Ma questa non è colpa solo dell'amministrazione, non può essere additata una maggiore responsabilità all'amministrazione, o amministrazione intendo al comune. Questa è una responsabilità grossa dello Stato, del governo. Perché il principio politico che poi il dottor Nardino, che tra l'altro è sociologo, fa comprendere, che la politica di governo nazionale è staccata dalla politica di governo comunale. E questo fa capire che c'è un divario dove non guardano dove sono i soldi da poter mantenere senza togliere. Questo penso che sia una delle attività meno democratiche che può fare un governo inteso Stato nei confronti dei comuni, che sono in realtà viva e sono in realtà che guardano in faccia le famiglie. Un altro aspetto che collego alle famiglie e riguarda questa mozione, che apprezzo per il contenuto di natura informativa di quello che sta succedendo, ma non apprezzo per quella che è la sua conclusione, quella di mettermi. Perché se il comune è come una famiglia, e forse a me me l'hanno insegnato nella mia famiglia e penso che chi è genitore lo comprenda meglio. Non è che se ci sono problemi io lascio la famiglia e me ne vado. Io l'affronto, anche in emergenza. E se è possibile ne parlo con i cittadini, ne parlo con la mia famiglia, perché sia possibile trovare una soluzione, grazie anche a un'analisi di bilancio, per poter far fronte a queste negatività finanziarie. Perché queste sono negatività finanziarie. Ecco perché, poi mi rimetto anche insieme al capogruppo, quello che è sicuramente una mozione interessante, ma non che possa toccare la realtà della disponibilità, la lista a cui faccio parte, e quello che è l'incarico che mi ha dato i cittadini di stare qui e dare la possibilità a un'amministrazione di fare dei fatti, anche in emergenza. Sicuramente questo vuol dire anche che in un futuro, anche breve, è quello di cominciare a pensare per programmazione, non per emergenza. Però in questo caso questa mozione sarebbe interessante di poterla girare a tutti i comuni, e lo ripeto, per poter far sì che la prossima amministrazione abbia la possibilità di programmare e non di lavorare in emergenza. Io mi immagino a un figlio dire: possiamo fare questo e faremo questo. No, aspetta, non può più fare, non può più comprare libri di scuola. Questo non è possibile. Un altro aspetto che viene citato qui è la trasparenza. Forse è la parola che apprezzo di meno all'interno di questa mozione. Trasparenza non penso che sia un vocabolo da inserire dentro una mozione che passa qui nella massima assise, perché sono sicuro che chi l'ha scritta è già trasparente, sono sicuro che tutti quelli che siedono qui sono trasparenti nel lavoro che fanno e in quel lavoro che vanno a fare in rappresentanza dell'amministrativo. Quindi forse è una delle parole che non tendo a condividere, ma condivido veramente la possibilità di pubblicizzare questa mozione, perché è la realtà che i cittadini devono sapere e che tutti quanti insieme dobbiamo assolutamente emergere nei confronti dello Stato. Per quanto riguarda i dipendenti, voglio ricordare che lo Stato non ha permesso di assumere, e dicevano bene, anche questo bisogna dire, che non è che il Comune non assume, è che lo Stato non permette di assumere. E forse con la legge di bilancio di previsione del 2017 si prevede che nel 2018 cioè sia la possibilità per alcuni motivi, per alcuni comuni con determinate riserve di poter assumere, ma questo sarà un altro elemento non di questa sera. Quindi ringrazio per la parola e ringrazio anche per aver portato all'attenzione di tutti quanti e quindi fare forse una maggiore informazione di quella che in realtà che vive la città e che non è più possibile avere. Grazie.
Grazie consigliere Ferli. Non vedo primi interventi, aveva chiesto Grando di riintervenire, prego.
Grazie, ma molto brevemente, perché la discussione sta prendendo una piega un po' strana, nel senso che poi alla fine stiamo tutti dicendo che, state tutti voi dicendo che purtroppo lo stato dei fatti ci penalizza, e questo sicuramente in parte è vero, e che quindi di più non si poteva fare, perché sostanzialmente questo è e questo sarebbe stato con chiunque insomma si fosse trovato ad amministrare. Io in questi anni ho cercato, per quanto mi riguarda, di dimostrare il contrario, cioè che nel corso di questi anni invece sono state fatte delle scelte da parte di questa amministrazione che hanno causato, se così possiamo dire, una gestione impropria dei fondi di quei pochi, magari, che avevamo a disposizione. Quindi non è solamente riconducibile e imputabile al fondo di solidarietà, piuttosto che ai tagli o quello che è. È anche, e lo ripeto, imputabile alla gestione sbagliata che in alcuni, senza rientrare in tutti i dettagli, sennò non parliamo d'altro che di questo, anche una gestione sbagliata delle risorse comunali e di scelte amministrative che sono state fatte. Questo è un dato di fatto. Poi, adesso, prima non so se Stefano scherzasse quando ha detto che è andato in giro per la Dispoli a far vedere la mozione, cioè non è che doveva aspettare che il gruppo La Dispoli 2.0 scrivesse una mozione per capire nel 2017, dopo 5 anni di consigliatura, che abbiamo dei problemi a livello finanziario dovuti al fondo di solidarietà, insomma, pensavo forse, cioè, forse era un modo di dire. Però voglio riprendere un passaggio del suo discorso. Siamo stati in questi anni con lo sguardo verso l'alto ad aspettare che dall'alto cadessero finanziamenti. Il problema è stato proprio questo, che non siete stati con lo sguardo verso il basso, sul bilancio che gestivate malamente. Questo è stato il problema vero. Però voglio raccogliere il vostro appello e dirvi che sono disponibilissimo insieme a voi a lavorare su qualsiasi tavolo comune, condiviso, dite quello che vi pare, che però non sia la seconda della commissione sull'igiene urbana, perché ci avete fatto una testa così sulla commissione parallela alla commissione igiene urbana, che doveva entrare nel dettaglio dei costi, del contratto, di eventuali anomalie. Ci abbiamo lavorato 2 mesi, il sottoscritto e altri ci hanno lavorato in maniera, definirei, insomma, diciamo così, approfondita. È stato stilato una lista di domande fatte, ci abbiamo fatto commissioni, incontri, e alla fine, quando dovevamo arrivare al risultato, cioè alla relazione di risposta del tecnico comunale per capire come spendevamo sti 8 milioni e mezzo di euro, è finito tutto, non se ne è parlato più. Quindi io l'appello lo raccolgo, ma se poi dobbiamo lavorare facciamolo fino alla fine, non è che cominciamo, facciamo un lavoro e poi quando si tratta di raccogliere e di tirare le somme spariscono tutti, in particolare il Partito Democratico, che, non per polemizzare, ma a quella commissione non ha partecipato mai e non so per quale motivo. Quindi, ripeto, io sono favorevole ad impegnarmi, e poi, da quello che ho capito, la mozione non verrà approvata, quindi, cioè non verrà discussa, non va votata, quindi non serve neanche fare una dichiarazione di voto.
Grazie, consigliere Grando. Ha chiesto la parola la consigliera Asciutto.
Grazie, buonasera a tutti i cittadini che ci ascoltano e coloro che sono presenti in aula. Ecco, ho sentito tutti gli interventi e veramente ognuno di loro aveva motivo di riflessione. Il problema principale non è tanto votare o non votare questa mozione, il problema principale è che la legge italiana non permette ai comuni come il nostro di poter soddisfare il proprio fabbisogno necessario di crescita economica, sociale e del nostro paese. Quindi io mi sono andata a vedere anche un attimo la Costituzione italiana, soprattutto l'articolo 3, dove dice che il compito della Repubblica è di promuovere e rimuovere gli ostacoli e promuovere l'economia del paese. Cioè, questo non è un modo in cui si possa promuovere l'economia del paese. Attualmente ci ritroviamo in una situazione di grave difficoltà. Basta pensare che, tanto per dire qualcosa, no, del bonus bebè, avete sentito parlare tutti in televisione, è stato attuato, è stato diffuso, ma nessuno ha preso un centesimo, perché ancora non sanno neanche quali sono i criteri, no, su come attribuire il bonus bebè. Quindi è una presa in giro. Io direi, piuttosto che presentare una mozione di questo genere, ma comunque è servito per sollevare il problema, è far sì che tutti gli enti locali si riuniscono un giorno di manifestazione, così si protesta sotto gli uffici del governo, proprio per manifestare questo disagio, perché abbiamo una povertà che sta sempre a crescere di più, abbiamo i cittadini esasperati perché molti non ce la fanno neanche ad arrivare a fine mese, e a chi si rivolgono per prima? Si rivolgono alle istituzioni. Quindi è questo il fatto gravissimo, non tanto per come vengono spesi quei pochi soldi che abbiamo, il problema più grosso è come non si riesce a soddisfare il fabbisogno necessario dei nostri cittadini. Quindi credo che uno dei settori fortemente penalizzati è proprio il settore dei servizi sociali, perché io sono andata diverse volte a verificare e chiedere spiegazioni su, diciamo, contributi che non arrivano, ma che poi contributi di un'entità così, diciamo, esile, irrisoria, che non riesce a soddisfare il fabbisogno delle famiglie, quindi in forte difficoltà economica. Quindi quello che io propongo, io sarei stata anche disposta a dimettermi come tutti, se tutti l'avessero fatto, però si è capito benissimo che è una forma di provocazione questa e che non avrebbe risolto il problema. Però se, come dice il consigliere Grimaldi, si riesce a definire in maniera dettagliata e dimostrando tutto quanto il contenuto in maniera scientifica e matematico, io credo che sarebbe una mozione completa e a quel punto veramente possiamo andare di metterci di massa e andare sotto gli uffici del Parlamento e protestare per dire guardate, noi abbiamo bisogno di uno Stato presente che attualmente non c'è. Quindi ringrazio il gruppo La Dispoli 2.0 che ha proposto questa mozione e quindi aspetto di sentire gli interventi conclusivi di altri consiglieri così possiamo definire insieme come proseguire. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto, sono praticamente intervenuti tutti. Ha chiesto il consigliere Caggiola e poi il consigliere Fierli.
A parte gli interventi conclusivi, Presidente, volevo dire che il gruppo è pronto per la decisione se portarla in votazione o no. Se c'era qualcos'altro da aggiungere, cedevo volentieri la parola.
Consigliere Fierli.
Sì, grazie. No, volevo soltanto rassicurare il consigliere Grando che notava di aver sentito che io andavo in giro a far vedere la mozione, soltanto che andando in giro, comunque trovando a parlare con tante persone, perché sono spesso molto in giro tra la città, tra i cittadini, e capita che a volte le domande su un discorso economico e finanziario delle casse del comune emerge, e quindi in questo caso sapere che c'è anche una discussione in consiglio su un argomento che mette in condizione anche di una dimissione dei consiglieri, penso che sia un dato importante, quindi vuol dire che se andavo in giro e le persone me lo chiedevano c'era un dato anche importante che veniva messo sulla massima assise che è il Consiglio Comunale, quindi rassicurare il consigliere Grando che sì, ero andato in giro e che se mi chiedevano qualcosa mettevo anche in evidenza che c'era un atto così importante che giungeva davanti anche ai suoi occhi e che forse mettiamo in difficoltà un po' tutti quanti, perché in realtà purtroppo non ce la facciamo se questo è un peso grosso di 7-8 milioni o che i dipendenti non possiamo averli, tutto qua. Quindi era questo il dettaglio, rassicuro il consigliere Grande. Grazie.
Gabriele Faragnoli, prego.
Grazie Presidente. Sì, solo per puntualizzare la critica che ci ha fatto il consigliere Grando riguardo il gruppo di, se non erro si chiamava Controllo, sulla nettezza urbana, che era comunque insomma un gruppo che doveva quantomeno aiutare a performare tutto il processo di differenziata. Beh, insomma, in qualche maniera siamo riusciti, in che senso? Siamo riusciti nel senso che abbiamo portato la differenziata al 75%. Me ne rammarico che ancora sull'ISPRA, sul sito dell'ISPRA, ci dà il 58%, però è abbastanza datato. Poi ecco che qui riscendo sui dettami tecnici, quando poi si è parlato di dettami tecnici e di poi performare anche tecnicamente e quindi economicamente la cosa, diciamo che si è un tantino arenata. In fondo sto dicendo le sue stesse parole, consigliere Grando, dette in altra maniera. Mi rammarico però, ecco, la buona volontà c'è stata da parte mia e da parte anche di altri consiglieri, sia di maggioranza che d'opposizione. Però poi sì, ecco, devo dire, siamo partiti bene, ma non siamo poi riusciti a portare a termine quello che poi ci eravamo preposti. Però ripeto, anche poco, io sono abituato sempre a fare il punto sintetico e essere più di sostanza. Per quanto riguarda la differenziata, insomma, diciamo di quello permettimi di andarne fiero, perché la Dispoli non inquina. La Dispoli ha il 75% di differenziato e la Dispoli non inquina. Me ne rammarico un po' sotto il punto di vista, ecco, come dicevo poc'anzi, del dettame tecnico e di quello che forse si poteva andare a risparmiare e di quello che forse si poteva far meglio. Io penso sempre che chi lavora può sempre fare meglio. Un appunto, dico, io mi auguro, ecco, su quello ne sono un po', e come me penso tutta la città, ne sono un po' rammaricato. Riguardo la Tari non abbiamo fatto grandi passi avanti, effettivamente dal 2014, da quando abbiamo iniziato la differenziata, effettivamente quello che paghiamo per non inquinare è molto più alto. In sostanza la bolletta, almeno per quanto riguarda me personalmente, mi si è abbassata nel 2016 di 2 euro, ecco, mi auguro che almeno non aumenti, ecco, questo, su questo sì, purtroppo almeno per quanto riguarda me non sono riuscito a poter portare risultati, come dice il mio amico Cacciola, performanti alla città. Ne prendo atto e non mi giustifico su questo, sì, potevo far meglio. Grazie.
Grazie consigliere Fagnoli, quindi diamo la parola a chi ha proposto la mozione, quindi al gruppo La Dispo 2.0, nella persona del consigliere Cagiola. Prego.
Ah, grazie presidente, naturalmente risottolineo che io faccio da portavoce del consigliere Lucido, perché è lui che ha compilato e generato la mozione. E colui che l'ha compilata naturalmente si è informato dal punto di vista legale su quello che poteva rivestire il fatto che questa mozione questa sera fosse stata votata all'unanimità e ne sarebbero poi scaturite domani mattina le conseguenti dimissioni. La mozione sotto i baffi rideva il consigliere Grimaldi, perché lui l'ha conosciuta bene, l'ha approfondita dal punto di vista legale, sapeva bene che non è provocatoria, è assolutamente efficace. Questa mozione aveva però, signori, dopo aver riportato finalmente insieme, dopo un pochettino di pausa, un po' di politica all'interno di questa assise, ed un dibattito sereno tra l'altro, quindi testimonia che ognuno di voi ha avuto un percorso di 5 anni di maturità politica, ha riportato la palla al centro, perché tutti i gruppi politici hanno comunque ammesso, hanno comunque accettato che i contenuti che il consigliere Lucido ha dichiarato all'interno della mozione per i quali chiedeva le nobili dimissioni, hanno fatto una fotografia reale di quello che vivono i comuni italiani oggi in Italia, non nella fattispecie il comune di Ladispoli. Poi si può essere bravi a governare con più o meno risorse, però questa è una fotografia di fatto, è matematica, come dice Grimaldi, la matematica è per tutti uguale, per tutti è la stessa cosa, perché ha delle regole ben precise. Quindi lo scopo della mozione era quello più profondo, di riportare politicamente parlando la palla al centro del campo e ripartire, se questo vogliamo, quindi andare a votare fra 3 mesi, ripartire tutti dallo stesso punto, senza assolvere nessuno, ma senza regalare nulla a nessuno, senza dare il pontificato a nessuno e che nessuno se lo possa dare, perché di fatto ha sposato obiettivamente che governare oggi i comuni italiani con un governo di qualsiasi esso colore politico sia o sia stato è veramente, come si diceva in matematica, che la X tende verso l'infinito, perché non ha un valore determinato, e questa frase la voglio regalare a chi giudica anche le persone dal punto di vista della formazione scolastica, si informi meglio. Chiusa questa piccola parentesi, ovviamente il gruppo di La Dispoli 2.0 ritira dalla votazione la mozione, anche perché naturalmente vi vorrei svelare l'arcano scientifico legale che nel caso domani mattina ci fossimo tutti dimessi avremmo scelto tutti, e questo andatevelo a verificare domani mattina, non siate così frenetici nel dare la risposta, avremmo dato la possibilità alla Dispoli di votare fra un anno. Quindi la palla non solo questa sera sarebbe stata di nuovo portata al centro del campo per tutti, e questa è una cosa sana, è una cosa pura, ma addirittura avrebbe dato quel periodo di tempo per organizzare organizzare le cose da fare, per portare una proposta più seria, una proposta che toglieva di fatto la bagarre e, ripeto, non avrebbe agevolato nessuno, portando tutti in un lasco di tempo più lungo, lontano dall'alto dalle aule di consiglio, quindi dalla politica attiva all'interno del consiglio, ad una nuova consultazione elettorale che lo Stato, per l'ennesima tornata, ce la regala piena di veleni, aspra e assolutamente priva di contenuti. Vi ricordo che dopo questa mozione vuol dire assumere dei programmi a carattere di emergenza, perché nessun programma potrà essere propositivo e di sviluppo, perché con questo tipo di governo centrale non si fanno finanziarie, si fanno